Ok, allora, preparatevi i panini perché le domande sono bellissime, ma cercherò di essere il più conciso possibile. Allora, Elia, sì, i governi hanno gli strumenti per verificare se una notizia è vera e falsa, perché cioè, non nascondiamoci dietro un dito, Trump ha a disposizione la CIA e l'FBI, se vuole sapere che cosa succede dentro la stanza del Cremlino lo può sapere. Poi che preferisca informarsi guardando Fox TV è un altro discorso. Blair, quando è uscito il dossier, i giornalisti lo hanno smontato subito, ma all'interno dell'amministrazione stessa c'erano le voci che dicevano per l'amor del cielo non pubblichiamo questa stupidata. Poi emerge che pezzi sono stati copiati da tesine universitarie. Quello che si sceglie, o meglio, mettiamolo così, i servizi di informazione di un paese raccolgono le informazioni necessarie, l'intelligence. Dopodiché il politico decide se vuole utilizzare o meno quei fatti appurati dall'intelligence per la propria convenienza personale o per la convenienza del proprio paese. Si può decidere di ignorare i fatti sul terreno per creare una realtà alternativa da vendere all'opinione pubblica. Io per motivi di passione personale ho seguito molto la questione del deterrente nucleare Stati Uniti, Unione Sovietica, il famoso gap missilistico, per cui gli americani presto dobbiamo costruire migliaia di testate nucleari perché i russi ne hanno tantissime, era una bugia consapevole, cioè si sapeva che i russi non avevano risorse, i sovietici non avevano risorse né economiche né tecnologiche per fare una corsa agli armamenti come sembrava, ma in quegli anni, negli 50, anni 60, conveniva dipingere l'Unione Sovietica con questo potentissimo paese, hanno delle ottime risorse per l'amor del cielo, ma non era dedicato completamente alla fabbricazione di migliaia di testate nucleari, allora o di missili capaci di recapitarle, per cui in questo caso si sono ignorati i dati e si è preferito inventare una realtà. Quindi sì, hanno assolutamente gli strumenti per farlo, poi bisogna decidere se appunto fa comodo o meno ignorare i fatti o magari alimentare le fake news. Invece per quel che riguarda la domanda molto informatica di Eugenio, allora non si tratta ovviamente di fake news, qui si tratta giusto molto concisamente di I siti internet, i servizi internet come Google, quando ricevono un messaggio lo analizzano per avvisare l'utente, potrebbe trattarsi di una truffa, ma non è che vogliono fare fake news o altro. Se lei fa le transazioni bancarie, la sua banca le darà delle istruzioni ben precise per fare le transazioni in modo sicuro. Se riceve poi un avviso da qualcun altro che gli dice gentile cliente, è sicuramente un tentativo di truffa. Cioè, una banca seria non manderà mai una mail di questo genere, clicchi qua per aggiornare le sue coordinate, i suoi dati, dirà sempre vai sul sito e metti tutto lì. Quindi qui non si tratta di falsificazione di notizie. E poi questi, i siti di controllo, no, sono tutti gratuiti, cioè, sono finanziati attraverso la pubblicità o attraverso il volontariato, ma non c'è un'intenzione non c'è una modalità di pagamento. E invece per Luca, allora qui c'è il problema. Giornalisti sono fatti così, stranamente, nonostante le apparenze, sono esseri umani, quindi hanno tutte le pulsioni, tutte le esigenze, tutti i bisogni e gli egoismi di tutti gli altri esseri umani. Il risultato è che pensare a una solidarietà fra giornalisti, sì, in un mondo perfetto si potrebbe anche fare, ma lo vediamo fra altre categorie? No, alla fine dice tengo famiglia, devo portare a casa lo stipendio, quindi faccio quello che mi dice il mio editore, se mi dice che devo pubblicare la notizia la pubblico, anche perché fuori se mi dice vabbè non la vuoi pubblicare tu, dietro c'è la fila di gente che è disposta a prendere 3 euro per fare un articolo, stiamo parlando di queste cifre. Quindi perché si possa fare solidarietà? Difficile. E per quel che riguarda la collusione, sì, certo, la collusione, fenomeni di pressione commerciale per cui un'azienda ti manda il comunicato stampa e siccome è un tuo inserzionista sul tuo giornale la pubblichiamo subito, ma che magari anche in prima pagina, non mettiamo quella della concorrenza, anche se magari in teoria sarebbe più ghiotta, magari più interessante, anche magari anche di utilità pubblica per i lettori. Sì, questo c'è e ci sarà sempre, non è una cosa che possiamo pensare di eliminare. Il lobbying a qualunque livello ci sarà sempre perché siamo esseri umani. Quello che possiamo fare però è creare degli strumenti di contenimento del danno. Cioè, il bello di internet è che dà voce a tutti. Io con il mio bloggettino posso raggiungere il mondo esattamente come lo può raggiungere Wall Street Journal, come lo può raggiungere Repubblica. È una sensazione che a me inquieta a volte, però a volte, allo stesso tempo inebria, è bellissimo. Questa è una cosa che prima non si poteva fare. Quindi le piccole testate, il singolo giornalista che ha dimostrato di essere competente in una materia, perché non dargli una mano? Perché non dirgli ok, pubblica le tue cose e così forse possiamo uscire dalla logica della propaganda, del lobbying. E con questo mi collego anche alla domanda sulle competenze. Allora, sì, è vero, siamo noi tutti internauti siamo ignoranti perché è un mondo nuovo, è un oceano inesplorato, è nato l'altro ieri, non possiamo pretendere che e soprattutto è in evoluzione costante. Quindi serve sicuramente un'opera di educazione del pubblico, di tutti. Io passo le notti a studiare e io sono del mestiere, sono un informatico. Non posso, faccio fatica a pensare al medico, al salumiere che si mettono lì la notte a studiare come funziona internet, non ha senso. Cioè, io potrei fare, per me è come chiedere a me di imparare la botanica, non ce la farei mai, è proprio al di fuori delle mie corde. Però servono delle competenze, così come abbiamo imparato come si attraversa una strada, che il rosso sul semaforo significa qualcosa, perlomeno in molti casi. Secondo me serve questa educazione. L'educazione serve e si fa attraverso gli strumenti della rete stessa. Per esempio, in fianco, in associazione all'attività iniziativa Basta Bufale della Presidenza della Camera, ho partecipato all'iniziativa del MIUR per la creazione di un decalogo che verrà distribuito in tutte le scuole italiane, decalogo che ho chiuso io, ma che è stato in realtà scritto a 16 mani da Rai, FIEG, Facebook, Google e tanti altri esperti, per arrivare a una sintesi delle cose fondamentali da sapere. E questo è online, sul sito Generazioni Connesse c'è tutta questa informazione. Ma non è semplicemente il decalogo, che poi in realtà sono 8 regole, 2 le abbiamo lasciate libere per gli studenti. C'è anche una dispensa tecnica che spiega in dettaglio, ma in modo molto agevole, snello e comprensibile, non solo le tecniche che ho raccontato stamattina, ma anche tutte le altre che ci sono. Quindi questa è la nostra cassetta degli attrezzi, è di tutti. Chi la vuole usare la usa. Poi ci sarà sicuramente quello che dice no, io veramente a me interessa soltanto come sapere come si fa lo smalto per le unghie con i disegnini, quindi non mi interessa nulla. Va benissimo, l'altro interessa sapere soltanto come ha vinto, se ha vinto l'Inter. Ognuno ha i propri interessi, però a disposizione c'è questo materiale. Quello che manca però è la didattica, quindi la didattica dentro la rete c'è, è la didattica nelle scuole. Qui siamo, non siamo neanche all'anno zero, non sappiamo da che parte cominciare, è un dibattito non solo italiano ma anche internazionale, non sappiamo a quali docenti affidare questo compito, perché l'errore che succede molto spesso è che si dice beh è un problema tecnico informatico, facciamolo fare al docente di informatica, che poi già non è magari un docente di informatica ma è un docente di matematica prestato all'informatica. In realtà quello che serve è questa competenza deve essere trasversale, cioè come giustamente si diceva, qui dobbiamo coinvolgere tutte le conoscenze umane, tutte le materie. Quando io affronto una lezione di italiano ho bisogno dei registri linguistici della comunicazione online, il docente me li deve saper spiegare, mi deve far capire come funziona la comunicazione, che cos'è il discorso scritto, cioè non c'è soltanto il registro della comunicazione giornalistica tradizionale, il registro letterario, il registro cinematografico, c'è anche WhatsApp, ha una sua lingua, ha un suo modo di comunicare, lo devo conoscere se lo uso. Però non sappiamo a che affidare queste cose. Quindi, secondo me, serve una nuova generazione di docenti che sappia usare internet, ma non necessariamente come un informatico, ma che sappia usare internet un po' meglio per tirarne fuori. Esatto. Per esempio, sempre nella lezione di italiano, oggi io vado spesso nelle scuole, vedo che i ragazzi non sanno più usare il dizionario. Cioè, aprire un vocabolario. E guarda, noi prima di internet facevamo così, avevamo messo le pagine, su ogni pagina c'è la parola che trovi, la prima parola che trovi in quella pagina, così tu le sfogli e sai più o meno dov'è, ed è tutto in ordine alfabetico. Fantastico, funziona senza batterie, cioè per loro è una rivelazione, è un metodo che però non viene più insegnato. Dice, che problema c'è? C'è l'app, scrivi la parola, la trovi. Ok, però dobbiamo insegnare come si fanno le ricerche. Non la fai su carta, la fai con Google, ma Google ti dà dei risultati in base ai suoi algoritmi. Come funzionano? In base a quale criterio? Perché quello è il primo risultato? Queste cose vanno spiegate. Anche perché c'è una profilazione, i risultati miei possono essere diversi dai suoi. Quindi serve che si faccia didattica in tutti, tutti i docenti dovrebbero prepararsi in questo senso. C'è molta riluttanza, molti docenti non ne vogliono sapere, dicono no, è un problema che riguarda qualcun altro, oppure io sto per andare in pensione, quindi ci vorrà un ricambio. Una cosa, un'esperienza molto bella alla quale sto collaborando, nella scuola di Novara, è la peer education. Cioè, si prende uno studente del liceo, un gruppo di studenti del liceo, si fa una lezione di informatica o di ricerca applicata, ti faccio vedere usare Google in modo approfondito, questi imparano e poi sono loro a andare dagli studenti delle scuole medie o dai loro non coetanei ma degli anni precedenti, più giovani, a dire guarda, si fa così, funziona tantissimo. Perché il giovane ha la mente che assorbe come una spugna, è interessato all'argomento perché è il suo mondo, riesce a comunicare, a fare breccia, perché non è più un rapporto docente antico che dispensa il sapere giovane studente, è uno studente che guarda su con ammirazione a quello che ha la moto, ha la patente, insomma è appena più grande di me. E quindi lo rispetta, forse in molti casi molto di più rispetto al docente tradizionale. Qualcosa si sta facendo, devo dire che c'è un miglioramento. E l'ultima cosa, la questione del vero o falso, allora, forse c'è un mio equivoco. Non è che noi decidiamo se una cosa è vera o falsa in base alle sue conseguenze, è un criterio di valutazione se è possibile che sia vera. Cioè, se mi viene detto, guarda, stanotte c'è un'eclissi di luna, quindi l'ombra della Terra si proietta sulla luna. Se la Terra è piatta, vedo una riga. Quindi, se qualcuno mi dice la Terra è piatta, ma se fosse vero ci sarebbero delle conseguenze. Vedremmo l'ombra della... se magari è messa di così, quindi fa lo stesso il disco. Bisogna arrampicarsi un po' sugli specchi. Non vedremmo le navi che quando si avvicinano all'orizzonte si vedono soltanto gli alberi e non più lo scafo. Ci sarebbero tutte delle conseguenze. Questo è soltanto un criterio per preselezionare. Per interrogazione, certo. Vale la pena di approfondire. È possibile che ci sia, ma niente di più. Non è che non si vuole andare oltre, ecco, non era questo.
No, è l'elemento per non essere passivi.
Ah sì, fatto di essere passivi, assolutamente.
È quello scatto in cui ti poni un problema di merito.
Sì.
Cioè la fonte, tutto quello lo facciamo, ma tu ti puoi bloccare metodologicamente, se è rilevante la questione, a fare il percorso contrario.
Sì, certamente.
In un caso dicevo il modello scettico come sistema cognitivo.
Sì, sì,
sono cose talmente rilevanti rispetto alle quali tu sei costretto a dire: se le conseguenze sono queste, devo andare a vedere come stanno le cose.
In questo senso siamo d'accordo, assolutamente, assolutamente.
Cioè, è una specie di self-service, sì, automatico, sì, 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 che ti indipendentemente dalle tue conoscenze, cioè, è paradossalmente molto di buon senso questo, sì, no? Perché è una strategia interrogativa.
Esatto, assolutamente. L'ultima cosa, l'uomo di fiducia. Allora, l'uomo di fiducia, qui c'è secondo me una riflessione molto importante per dove sta andando il giornalismo. Cioè, noi siamo abituati al giornale come quell'edificio, quella struttura nella quale io trovo il sapere che mi serve, cioè una redazione. Oggi questa cosa non è più così vera, lo abbiamo visto, però i singoli giornalisti sono molto bravi. L'edificio del giornalismo, della testata giornalistica, è stato costruito perché dipende dall'infrastruttura, cioè se io devo diffondere un giornale su carta, devo radunare un certo numero di persone competenti in un certo luogo, produrre un'informazione che poi distribuisco su un supporto cartaceo, ma oggi non è più necessario, quindi posso cambiare le regole del gioco. Posso anche fare a meno di una testata giornalistica. Io posso andare direttamente dal giornalista. Beppe Severgnini può pubblicare per conto proprio. Non ha bisogno di dipendere dal Corriere della Sera. Un economista può fare la stessa cosa. Tante persone sono emerse online perché non c'è più bisogno del padrone della rotativa. Prima dovevo passare, se il padrone della rotativa non mi vuole pubblicare, non esce. Adesso la rotativa c'è moi, sono io, posso farlo quando voglio. Come si fanno a scegliere gli uomini di fiducia, uomini e donne di fiducia? Dalla reputazione. Noi abbiamo dei meccanismi che paradossalmente arrivano dal settore commerciale. Avete mai usato TripAdvisor? Ci sono le recensioni, le stelline. Così come nel mondo scientifico c'è la qualità di una pubblicazione, si misura dal numero di citazioni, così la qualità, la reputazione di un giornalista si può valutare in base a quanto viene approvato dai suoi lettori. C'è il rischio della demagogia, perché c'è la possibilità che uno dice: vabbè, Alex Jones, per esempio, che ha milioni di seguaci, è convinto che ci siano delle cospirazioni dove i democratici americani praticano atti di pedofilia e cannibalismo, dice qualunque cosa durante i suoi programmi, i rettiliani, è un delirio. Però lui è seguitissimo, compreso Trump è uno dei suoi seguaci. E quindi c'è questo rischio che si possa trovare questo sistema di stelline, di punteggi, che fa emergere dei finti esperti. Però quello che si può fare è invece qualcosa di più sofisticato, appunto, non basta fermarsi al like, si può cominciare a fare le pulci al giornalista. Un giornalista vale in base a quante volte ci ha azzeccato, e non importa in che settore è. Un economista, stessa cosa, fa delle previsioni, queste previsioni si azzeccano, ok, un punto in più. Questo materiale può essere in parte automatizzato e quindi si può ottenere una generazione di reputazione, così come si può fare col medico. Guardi il medico e dici: quanti pazienti fai morire? Tanti? Forse non sei un buon medico. Quanti pazienti curi? Tanti? Bene, devi pesarla, perché comunque ci sono, se sei un oncologo è difficile che i tuoi pazienti possano sopravvivere a lungo, però se sei per esempio un proctologo e i tuoi pazienti escono contenti, va bene, sani, allora è una buona cosa. Quindi secondo me ci sono dei meccanismi che possiamo introdurre per trovare i nostri uomini di fiducia. E aggiungo un'ultima cosa:
gli individuali devono essere comunitari, sì, in questo caso, no?
Possono essere comunitari,
comunità scientifica o quelli che diciamo mettono in fila la serie dei successi e degli insuccessi, sì, delle obiezioni.
Possono essere comunitari ma anche individuali, cioè se io conosco una persona che per
questa
competenza,
è la parte più breve,
questa è la più semplice, però sì, può essere anche un meccanismo di questo tipo
per evitare che ci sia l'enfasi demagogica,
certo,
della proposta di,
certo,
sera.
Sì, sì, no, si può fare e si fa. La cosa bella è proprio questa decostruzione del giornale tradizionale, cioè oggi obiettivamente non ha più molto senso comprare un giornale cartaceo, un giornale tradizionale generalista, perché alla fine in quella redazione non ci sono abbastanza esperti. Mentre se ho bisogno di notizie di economia, di scienza e tecnologia, vado direttamente dall'esperto o prendo la rivista specializzata. E quindi quello che stiamo vedendo forse è il declino del giornalismo generalista. perché aveva senso quando c'era la carta, dovevi mettere tutto in un unico pacchetto, adesso non più. Proviamo, vediamo. Grazie.
Grazie.
L'annuncio per la prossima conferenza.
Ah, la prossima conferenza?
No. Annuncia tu perché è molto in sintonia con quello che...
Esatto. Sì, esatto.
Grazie a Paolo Attivissimo. La prossima volta è sabato 17 febbraio alle ore 9:30-10. Salvatore Natoli, la fiducia.
Il rischio della fiducia.
Fiducia, esatto.
In linea.
Sì. Ok, giusto aggiungo una cosa, io ho portato alcune copie del libro sui complotti lunari che risponde ai dubbiosi, per cui se qualcuno è interessato
a questi sì, ma vedo che c'è già
la fila, perfetto.
Grazie mille.
Prego.
Grazie. È stato molto